Buongiorno, ben ritrovati e benvenuti alla seconda lezione di elettrotecnica. Gli argomenti di cui parlerò oggi sono sempre contenuti nel primo capitolo del libro e quindi anche nel primo set, nel primo file di schede PowerPoint che potete scaricare a parte. Bene, allora, questa è la copertina della lezione. Esco un attimo per saltare le cose già dette ieri. E quindi per arrivare a introdurre un concetto nuovo che è il fatto che non sempre i tubi di flusso che studiamo, che incontriamo, sono semplici come quello che abbiamo considerato ripetutamente ieri. Molto spesso, infatti, eccoci qui, i tubi di flusso presentano ramificazioni, anzi, per fortuna le presentano, perché questo ci permette di fare cose molto più interessanti e raffinate con le reti elettriche. Le ramificazioni possono essere elementari, come nel primo caso che vedete rappresentato qui, alcune linee di flusso, una parte del tubo di flusso va in questa sezione, un'altra parte in questa sezione, oppure possono presentare, quindi in questo caso abbiamo tre superfici tappo, SN1, SN2', SN2', oppure possono esserci più di tre superfici tappo, questo è un esempio con quattro superfici tappo, SN1, SN2, SN3, SN4. In casi di questo tipo non si può seguire una ramificazione, ci si può aspettare che i percorsi più strani possano venire qui dentro, ma non ha importanza. Noi quello che importa è riconoscere quante superfici tappo ci sono in un tubo di flusso ramificato. Perché sono questi i concetti importanti con cui dobbiamo fare i conti. Anzi, li tiriamo in ballo subito perché ovviamente appena consideriamo queste situazioni ramificate, sorge un problema che è quello di come applicare le proprietà fondamentali degli elementi circuitali, quindi le tensioni e le correnti che abbiamo visto ieri, a situazioni che hanno queste configurazioni. In realtà l'estensione a tubi, tronchi di tubi di flusso ramificati è abbastanza semplice, abbastanza immediata. La vediamo subito. Le proprietà elettriche si applicano anche qui, quindi si può parlare di tensioni. Le tensioni hanno un punto di inizio e un punto di fine, abbiamo visto, dove applichiamo i riferimenti. Ebbene, basta considerare due qualsiasi superfici tappo ed ecco che a questa coppia di superfici tappo si può applicare una tensione, proprio come abbiamo fatto ieri nel caso di un tronco di tubo semplice. Ovviamente vale, l'ho appena accennato, sempre l'esigenza di applicare i riferimenti per dare un senso completo e rigoroso alla tensione che stiamo valutando. Quindi dobbiamo mettere il più di fianco alla superficie tappo di partenza, chiamiamola così, e il meno di fianco alla superficie tappo di arrivo nella determinazione della tensione. Per le correnti l'estensione direi che è ancora più semplice perché abbiamo visto che nei tubi semplici si parla di corrente attraverso una superficie tappo. Beh, qui abbiamo invece che due superfici tappo, 3, 4 a seconda della situazione, ad ognuna di queste superfici tappo si può associare una corrente, la quale richiede ovviamente l'applicazione del riferimento, della solita freccia che può essere entrante o uscente attraverso la superficie tappo nel nostro tronco di tubo di flusso. Ecco, questa è la generalizzazione che dobbiamo fare. Come vi dicevo, è direi immediata e abbastanza lineare. Bene, detto questo, a questo punto abbiamo queste strutture con queste configurazioni che possono essere abbastanza diversificate tra di loro, le ho riprese qui, e che possiamo immaginare, vedete, ho aggiunto qui una specie di sacchetto della spesa che inviluppa tutto, questa superficie SP, è una superficie semplice. Si chiamano gaussiane, la parola giusta sarebbe questa, ma insomma, è una complicazione anche di cui possiamo dimenticarci, che ha la caratteristica di fare emergere al suo orlo, sulla sua superficie, le superfici tappo, come vediamo qui, e qui ovviamente siamo dalla parte nascosta, ma come vediamo anche qui, qui, qui e così via. Allora, a questo punto quello che importa a noi è tenere in considerazione il fatto che c'è una regione dello spazio come questa superficie SP, questa o questa, da cui per i fatti fisici che avvengono dentro emergono delle superfici tappo, che qua sono 2, qua sono 3, qua sono 4. Allora, possiamo fare una considerazione. Ogni volta che dobbiamo esaminare il comportamento di queste cose, è proprio necessario disegnare la forma fisica, la geometria reale delle superfici, dei componenti, dei tubi di flusso con le superfici tappo, oppure possiamo schematizzare nel modo più semplice possibile per agevolare al massimo il disegno che facciamo di queste situazioni fisiche, perché queste sono ancora rappresentazioni di fatti euristici, come dicevamo, no? Stiamo seguendo un approccio euristico fino a qui. E allora, in effetti, questo approccio euristico, possiamo fare un passo in avanti e passare ad un'astrazione che ci porta verso l'idealizzazione matematica. Queste astrazioni sono costituite dalla schematizzazione di questi oggetti fisici con delle rappresentazioni simboliche che vedete qui. Che cosa ho fatto? Ho considerato la superficie SP ridotta in una forma geometrica semplice, diventa questo rettangolo, e ho considerato le due superfici tappo di questa situazione che rappresento nel modo più elementare possibile con un trattino e un puntino. Un trattino e un puntino. E la stessa cosa, vedete, l'ho fatta qui, la superficie SP diventa anche qui un rettangolo, ho 3 superfici tappo, diventano 3 trattini con puntini, trattini con puntini, trattini con puntini, rappresentazione della zona dove è presente la corrente, la zona dove è presente la corrente, e così via anche per gli altri. La stessa cosa avviene nel caso delle 4 superfici tappo, ecco qui il rettangolo, con i 4 trattini di connessione di presenza della corrente, I1 al trattino 1, I2 al trattino 2 e così via. Avrei potuto rappresentare anche delle tensioni, ma per non complicare troppo il disegno ho messo solo i riferimenti della tensione nel primo caso, il più al morsetto A e il meno al morsetto B, come abbiamo già fatto altre volte. Ovviamente, ripeto, l'avrei potuto fare anche per una tensione, ad esempio, tra 2 secondo e 2 primo qui, allora avrei messo un più qui e un meno qua. Non ho voluto complicare troppo il disegno, tutto qua. Bene, allora, che cosa sono gli oggetti che ho considerato qui sotto? Ve lo ripeto, sono schematizzazioni estreme che, il più semplici possibili, senza perdere l'informazione fondamentale del comportamento elettrico, di questi oggetti fisici. Bene, andiamo avanti. Allora, come vedete, questa schematizzazione ci porta a rappresentare dei volumi con dei rettangoli, ma a mettere in evidenza in particolare quei punti di connessione, quei trattini che vi ho rappresentato con dei pallini terminali. Quegli oggetti sono importantissimi, si chiamano morsetti o terminali, in realtà queste sono parole che alludono molto al fatto fisico, e anche, se vogliamo, con un termine più legato all'astrazione, poli. Appunto, che è la parola più corretta quando parliamo delle schematizzazioni che abbiamo visto a fondo pagina precedente. Passiamo alla slide successiva e vediamo che cosa abbiamo ottenuto a questo punto. Si arrivano a definire in questo modo gli N-poli, cioè schematizzazioni che si distinguono per il numero di poli di cui dispongono, e N è proprio il numero dei poli. Sono le schematizzazioni estreme dei componenti fisici reali. D'accordo? Quindi, detto questo, vi sto presentando le cose in modo euristico, devo dire, qui, più che assiomatico, ma presto passeremo anche all'aspetto assiomatico. Allora, facciamo un esempio proprio nei casi precedenti. Ecco qui, ve li ho riportati, riportate le 3 schematizzazioni che abbiamo appena visto. Nel primo caso diciamo che questo è un bipolo con n che vale 2, nel secondo caso diciamo che questo è un tripolo con n che vale 3, e nel quarto caso diciamo che questo è un quadrupolo con n che vale 4. Potrei andare avanti ovviamente a parlarvi del pentapolo, dell'esapolo, ma credo che abbiate capito il concetto abbastanza elementare. Benissimo. Una volta che abbiamo definito questi oggetti, queste astrazioni, abbiamo il problema di attribuire le proprietà fondamentali al loro comportamento elettrico. Abbiamo detto che sono dotati di correnti, qua vedete le frecce, ed anche di tensioni. Ma che proprietà vogliamo che abbiano questi oggetti? A questo punto queste proprietà ve le propongo proprio come concetti fondamentali della definizione di bipoli ed n-poli, e in particolare andiamo avanti, come assiomi, come postulati. E vedete che siamo passati all'approccio assiomatico. Allora, noi vogliamo, perché questi si chiamino davvero N-poli, che le correnti siano solenoidali. Le correnti ai morsetti, 2, 3, 4, quanti sono i morsetti, devono essere solenoidali. Ora, cosa vuole dire questa parola? È presa in prestito dalle proprietà dei campi e vuole dire una cosa molto semplice, vuole dire questo, che se le correnti hanno tutti i riferimenti uscenti, e come vedete qui la freccia uscente, 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 sono tutte concordi, quindi tutte uscenti, allora la loro somma deve essere uguale a zero. Lo imponiamo come postulato. Ovviamente potrei scrivere in modo del tutto equivalente la stessa proprietà, rovesciando tutte le frecce, allora diventerebbero correnti entranti, avrei sommatoria delle correnti entranti uguale a zero. Questo è il postulato delle correnti dei bipoli, degli n-poli. Devono essere tutte a somma zero, sempre a somma zero. Ora, questo è l'approccio, ripeto, assiomatico, ve l'ho presentato come postulato, ma credo che se avete in mente le proprietà del campo di corrente, studiate in elementi di fisica, vi rendete conto che il pedice U, vogliono dire quello che vi ho detto, è entrante, uscente, e stavo dicendo, le proprietà di queste correnti che ho espresso con queste due equazioni corrispondono al fatto che le cariche elettriche, la carica elettrica totale contenuta qua dentro, non deve subire variazioni. Questo è l'aspetto fenomenologico, euristico, che corrisponde a queste proprietà postulate. Bene, questo per quanto riguarda le correnti, dobbiamo dire qualcosa di analogo anche per quanto riguarda le tensioni. Vogliamo che le tensioni siano conservative, sempre condizione fondamentale, postulato, perché questo oggetto abbia diritto di chiamarsi N-polo. Cosa vuol dire? Dire che sono conservative, qua siamo su concetti che vi sono già stati presentati in più di un'occasione, parlando ad esempio di fenomeni gravitazionali oltre che elettrostatici. Vuol dire che la tensione, vi ricordo che è un lavoro specifico la tensione, su di un percorso chiuso è uguale a zero. E il percorso chiuso in questo caso lo facciamo facendo un passaggio di polo in polo e quindi considerando la tensione tra coppie successive di poli. Nell'esempio V da 1 a 2 più V da 2 a 3 più V da 3 a 4 e poi chiudo il percorso V da 4 a 1, quindi torno al punto di partenza, ho compiuto in questo modo un percorso chiuso, la tensione totale è uguale a 0 e la tensione totale la esprimo come somma delle tensioni parziali sulle coppie di bipoli successivi a formare un percorso chiuso. In formule si scrive in questo modo qui. Questa è la proprietà fondamentale che devono avere le tensioni affinché questo oggetto, questa rappresentazione, sia un N-polo. Tutte e due devono valere insieme. Allora, come vi dicevo, l'ho già accennato, anche questa seconda proprietà, questo secondo postulato, corrisponde a un fatto euristico, cioè al fatto che nella regione esterna a questa scatola, se vi ricordate vuol dire nella regione esterna al sacchetto che racchiude il generico tubo ramificato, non sia presente campo elettrico indotto. Se volete ci sia solo il campo elettrico che in fisica vi è stato battezzato con l'attributo elettrostatico e che a me pare più opportuno chiamare invece conservativo oppure coulombiano, ma su questo torneremo più avanti nel corso. Bene, allora questa è la definizione che vi ho dato di N-polo. A questo punto è completa, ma a questo punto dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti e parlare di un concetto estremamente importante che riguarda gli N-poli. Il concetto è quello di porta elettrica. Ora, quando parliamo di porte di un edificio, noi siamo abituati a immaginare un vano, una cavità attraverso la quale si transita, una unica apertura, si transita per entrare e uscire da una stanza, ad esempio. No? Porta elettrica, qualcosa di diverso, è fatta necessariamente da due oggetti, i due oggetti sono proprio due poli. Due poli di un bipolo, ad esempio, come fa vedere questa figura, che vuole che le correnti entranti siano opposte. Quindi la somma della corrente IE1 più la somma della corrente IE2 essendo opposto uguale a 0, somma nulla, no? Questa ovviamente corrisponde alla proprietà che vedevamo prima, al postulato, però in questo modo lo vedo da un punto di vista un po' diverso. E in particolare possiamo più comodamente usare i riferimenti di corrente in modo equiverso. Questi sono opposti perché il primo va da sinistra a destra, questo va da destra a sinistra per essere entrambi entranti, no? Ma vediamo cosa succede se invece faccio questo giochino qui. Mantengo il riferimento di sinistra da sinistra a destra e il riferimento del polo 2 di destra lo ribalto in questo modo, no? Allora è evidente che l'equazione in questo caso si scrive dicendo che I1 meno I2, perché in questo modo la corrente si è rovesciata, è uguale a 0, o se volete, molto più semplicemente, I1 uguale a I2. Cioè, in altre parole, assumendo che le due correnti debbano essere in modulo uguali, mettendo i riferimenti in questo modo, essi risultano anche uguali nel segno. E quindi si può parlare di una corrente di porta e basta, non di due correnti diverse e due morsetti. Questo è il concetto. Ovviamente questa proprietà che vi ho annunciato vale sempre in un bipolo necessariamente, perché infatti abbiamo detto che questa non è altro che il postulato delle correnti per il bipolo. Però in effetti è una proprietà che può succedere anche quando consideriamo due morsetti di un n-polo, e qua le cose si fanno un po' più intriganti, ovviamente, no? Allora, vediamo un attimo questo quadrupolo, vedete che ha le sue quattro belle correnti uscenti, che ovviamente hanno sommatoria nulla. Ma noi possiamo fare questo giochino. Pensare che le correnti siano accoppiate a 2 e 2 in modo da dare sommatoria nulla. Quindi I1 più I2 uguale a 0 e quindi I3 più I4 uguale a 0. Allora questa cosa ci dice un po' di più del postulato, perché ci dice che queste due correnti insieme verificano la condizione di porta elettrica. Queste due correnti insieme verificano la condizione di porta elettrica, ovvero il morsetto 1 e il morsetto 2 sono una porta, il morsetto o il polo 3 e il polo 4 sono un'altra porta. Da questo ci dice la scrittura di queste proprietà. È evidente che questa è completamente consistente con la proprietà fondamentale, ovvero che la somma di tutte le correnti entranti oppure la somma di tutte le correnti uscenti sia uguale a zero. E questo vincolo più rigoroso sulle correnti ci permette di parlare di porte elettriche e quindi di vedere questo oggetto come non un n-polo, ma piuttosto come un m-bipolo, dove m è il numero delle porte. Come n-polo è dotato di quattro porte, e di quattro poli, chiedo scusa, come bipolo è dotato di due porte. Quindi questo rigorosamente è un doppio bipolo. Questo per quanto riguarda le correnti, e ovviamente qualcuno di voi si chiederà subito, e delle tensioni che cosa si fa? Beh, con le tensioni le cose vanno bene, perché siamo meno rigorosi, meno vincolanti nel considerare le tensioni, e in particolare non si considerano le tensioni tra coppie generiche di poli, ma si considerano solo le tensioni di porta. Quindi se 1 e 2 è una porta, come ho detto poco fa, considero la tensione V1-2. Più in uno se volete, il meno in due se ci fa piacere, o viceversa se preferiamo. E poi consideriamo la tensione tra 3 e 4, la V3-4, e ci basta questo, non consideriamo invece la tensione tra 1 e 3. Perché? Perché 1 e 3 fanno parte di due porte diverse. D'accordo? Bene, abbiamo definito anche queste proprietà, a questo punto questo oggetto ha dignità di essere sì un n-polo, ma di essere considerato qualcosa di più, un m-bipolo. Vediamo subito degli esempi. Un esempio di doppio bipolo può essere, ad esempio, pensando all'aspetto euristico di nuovo, per tornare per un attimo coi piedi per terra, può essere un collegamento bifilare, come quello, ad esempio, di una prolunga elettrica. I due fili, per quanto lunghi siano, saranno tali da costituire una porta ad una estremità dove c'è una presa e una porta all'altra estremità dove c'è una spina. La schematizzazione che vi faccio è questa. Un altro esempio, di apparecchiatura abbastanza comune, è il trasformatore, che viene schematizzato da questo simbolo. Avremo modo di tornare su queste cose più avanti. Anche lui è dotato di un percorso che è questo, di un secondo percorso che è questo, distinti l'uno dall'altro, che fanno sì che la corrente che entra qui è necessariamente uguale alla corrente che esce qua, quindi questa di sinistra è una porta e analogamente quella di destra è un'altra porta. È vero che è un quadrupolo, ma in realtà lo vediamo come doppio bipolo. Ovviamente questo concetto si estende anche a situazioni più complesse, per cui si possono ad esempio considerare tripli bipoli, che sono costituiti da esapoli, sei poli, in cui i poli sono organizzati a due in tre porte, una porta, una seconda porta e una terza porta. Questi oggetti qui, queste schematizzazioni, ci torneranno utili più avanti, vedrete che ne incontreremo un caso importante. Ovviamente questo giochino funziona o può funzionare se esiste un prerequisito fondamentale, che il numero di morsetti di poli sia pari, in modo che possano dividersi esattamente per due per formare M bipoli, M porte. E a questo punto sorge un dubbio, perché viene a dire, e se per caso ho a che fare con un N polo che ha N dispari? Casca il palco questa idea così importante, gli ho detto che è importante, di porta va a remengo. Invece no, non è vero che va a remengo. Vi faccio vedere subito perché. Perché quando ho n poli con n generico, quindi in particolare dispari, vale sempre la proprietà che abbiamo visto, ovviamente fondamentale il postulato, che la somma delle correnti entranti è uguale a zero. Però questa cosa ha un'implicazione. Se inverto il riferimento di un morsetto, di un polo, ad esempio l'ennesimo, allora questo nella sommatoria apparirebbe con il segno meno. Posso portarlo al secondo membro e mi appare con il segno positivo. Quindi posso scrivere il postulato in questa formula. Tutta la somma di tutte le correnti meno una è uguale all'ennesima corrente. Allora, questa scrittura mi fa vedere che, ecco qui il simbolo, vedete che l'ultima, la quarta, riferimento invertito rispetto alle prime tre, mi fa vedere che l'ultimo morsetto, l'ultimo polo, è immaginabile come un ritorno per gli altri tre. È il ritorno per uno, è il ritorno per due ed è il ritorno per tre. Tre ritorni insieme, fusi in un unico polo. In altre parole, un morsetto comune, un polo comune, ha n meno uno porte. E questo mi permette di dire che l'n polo posso interpretarlo come ancora come un m bipolo, dove stavolta m è dato da n meno 1. Allora, nel caso specifico che vedete in questo disegno, questo è un quadrupolo, avendo preso 4 come morsetto comune, vengono individuate le porte 1, 4, 2, 4 e 3, 4. La corrente di 4 è la somma delle tre correnti di porta, come dice esattamente l'equazione di partenza. Ovviamente vi viene da chiedervi, ma quale devo prendere come morsetto comune? Qual è l'innesimo? Quando io vedo un oggetto che ha 4, 5, 10 poli, come faccio a capire qual è l'innesimo? In effetti non è un problema da porsi, perché qualsiasi polo può essere considerato come comune e quindi si ottengono n modi diversi per interpretare come n meno 1 bipolo, n-1 bipoli diversi, tra loro equivalenti, lo stesso oggetto. È un po' una scelta arbitraria, quindi quella del morsetto comune. E arbitraria, allora dipende da che cosa? Dalle esigenze di analisi che abbiamo. Vi faccio subito un esempio con un oggetto molto importante, è questo. Questo è una fotografia di due transistor, piccoli transistor di potenza, devo dire. I transistor sono oggetti che hanno, lo vedete benissimo, tre punti di connessione, tre morsetti, tre terminali, tre poli, come volete dire. Ebbene, il transistor nella schematizzazione n-polare diventa un tripolo, evidentemente, e si può rappresentare con uno dei morsetti che si chiama base, considerato come comune. Ecco la qua la schematizzazione. Questo simbolo strano è quello che si usa per indicare specificamente un transistor NPN. Come vedete, ha tre morsetti, tre poli che si chiamano emettitore, collettore e base. Quello a base comune applica esattamente le condizioni che vi ho detto. Nella base vedo la corrente di ritorno di emettitore e collettore e considero solo le tensioni tra emettitore e base e tra collettore e base. Questa si chiama configurazione a base comune. Si usa molto spesso, però si usa molto spesso anche un'altra configurazione dello stesso oggetto, che è quella a emettitore comune. e la vedete rappresentata qui. In questo caso il morsetto comune diventa E, l'emettitore che qua stava quassù, e quindi si considera la corrente entrante in base, la corrente entrante in collettore, e ovviamente dopo è scontato che quella di emettitore è la somma di queste due. E le tensioni da considerare in questo caso sono la tensione tra base ed emettitore e tra collettore ed emettitore. Queste due rappresentazioni sono diverse tra di loro, però sono entrambe legittime, entrambe coerenti e ovviamente e consistenti l'una con l'altra. Benissimo. Detto tutto questo sulle porte, adesso vi spiego perché sono così importanti le porte. Beh, sono così importanti perché è attraverso la porta elettrica che avviene il flusso di una terza quantità elettrica fondamentale, che è la potenza elettrica. Come è definita la potenza elettrica? Anzitutto è associata solo ad una porta elettrica, vedete che è scritto chiaramente qui, ed è data dal prodotto tra la corrente di porta e la tensione di porta. Tensione e corrente di porta le abbiamo appena viste, quindi una volta che abbiamo individuato una porta, abbiamo specificato la tensione e la corrente, facciamo il prodotto della tensione volt per corrente ampere, qua sono indicati ampere e volt, e quello che viene fuori, si può fare un'analisi dimensionale, di dimensione fisica, e si vede che sono proprio watt, come avviene nella potenza meccanica e in altri fenomeni energetici. Oppure è indicata con V doppio, la maiuscola. Ovviamente questa unità di misura viene da Watt, l'inventore della macchina a vapore, il primo a fare studi sistematici sul concetto di potenza. Bene. Ovviamente voi verrà da dire, ho verificato che la dimensione è quella di watt, watt come dicono gli inglesi, e sono a posto. No, in realtà non è vero che siamo a posto. Non è vero che siamo a posto perché il fatto che sia coerente l'unità di misura non significa assolutamente che questo prodotto corrisponda effettivamente a fornitura di potenza, quindi a qualcosa che nel tempo dà luogo a lavoro. Ci mancherebbe altro. È ben diversa la situazione, ben più complicata la situazione. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna dire questo, il fatto che abbia una dimensione equivalente alla potenza non è una prova, è solo una verifica. In realtà, quello che facciamo, che ci limitiamo a fare, è dire per definizione, per assioma, per postulato, questo prodotto è davvero potenza. Risolviamo il problema considerandolo un terzo postulato dei componenti elettrici. Vi dico subito che esisterebbe la possibilità di dare una dimostrazione, una deduzione euristica, però questo richiede un teorema piuttosto rognoso di analisi vettoriale che chiaramente vi risparmio. Credetemi, esiste la possibilità di farlo. Allora, una volta che abbiamo accertato per assioma, per postulato, che il prodotto V per I è potenza, rimane però un problema piuttosto grosso. Prima considerazione, anzitutto V è un numero reale, abbiamo detto positivo, negativo, nullo. I è un numero reale, positivo, negativo, nullo. Dai prodotti di queste combinazioni salta fuori di nuovo un numero reale che può essere positivo, negativo, nullo. Ma una volta che abbiamo capito che è un numero reale di questo tipo, che significato ha? E in particolare, qual è il flusso della potenza? Va da sinistra a destra, da destra a sinistra, o meglio se volete, entra nella porta, entra nel componente attraverso la porta, oppure esce dal componente, dall'N-polo attraverso la porta. Come faccio a ragionare sul flusso? È fondamentale questo, in fondo la potenza è quella che paghiamo quando consumiamo l'energia elettrica cosiddetta a livello domestico, ma non solo a livello domestico, no? Quindi immaginate l'importanza fondamentale che ha distinguere qual è il flusso reale di potenza. Allora, per risolvere questo dubbio amletico, abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, il fatto è che dobbiamo usarli in modo rigoroso, intelligente e corretto, altrimenti si prendono delle cantonate formidabili. Allora, se ci pensate bene, consideriamo questo oggetto, è sempre lui, lo vedete quattro volte diverso, è chiaro, quattro volte diverse, è un quadrupolo evidentemente organizzato, quattro bipolo dotato di otto morsetti, di cui metto in evidenza una sola porta, eccola qua, la porta di sinistra. Che differenza c'è tra le quattro figure? È che di volta in volta cambio la posizione dei riferimenti. Questa è la situazione iniziale. con freccia uscente da questo morsetto e più in alto nel morsetto in alto. Questa situazione, come vedete, ha la corrente invertita. Questa situazione ha la corrente invertita e questa ha anche la tensione invertita, chiedo scusa. Questa ha corrente invertita e tensione dritta, mentre questa ha corrente nella stessa verso di questa e tensione invertita. Ci sono tutte le quattro combinazioni, insomma. Allora, notate una cosa, queste due combinazioni hanno qualcosa in comune ed è che la freccia di corrente esce sempre dal morsetto dove c'è il più. Qua esce di qua. Qua entra dal meno, vuol dire implicitamente che esce dal più. Qua succede esattamente l'opposto. La freccia di corrente entra dal più e qua di nuovo esce dal meno, vuol dire che qua sotto entra dal più. Quindi queste danno luogo alla stessa combinazione nei prodotti e questa danno luogo alla stessa combinazione nei prodotti. Allora, la prima situazione si chiama convenzione dei generatori. Quando la freccia della corrente, il riferimento di corrente, esce dal riferimento più di tensione, si dice che la porta è convenzionata dal generatore. E il significato della potenza del prodotto V per I è di potenza uscente. Vuol dire che se P uscente è maggiore di zero, effettivamente dal mio componente attraverso questa porta esce potenza, escono watt. Se invece fosse che con questa situazione il prodotto V per I risulta negativo, in realtà vorrebbe dire che da quella porta sto assorbendo potenza, entra dal mondo esterno dentro al mio elemento, al mio N-polo. L'altra situazione che vedete qua sotto si chiama quella, la convenzione degli utilizzatori. Ripeto, è individuata dal fatto che in questo caso la freccia di corrente entra dal più, la freccia di corrente entra dal più. In questo caso si dice che la potenza è entrante e non uscente. Qui mi sono accorto che c'è un errore. Qui doveva essere esce. Ah no, esce, è giusto. Chiedo scusa. No, scusate, ho preso una cantonata rapida. Chiedo scusa, è giusto. La potenza entra alla porta e quindi si chiama potenza entrante. Se è positiva, vuol dire che effettivamente entra. Se è negativa, vuol dire che entra negativa, quindi in realtà esce, è erogata. Notate che per le considerazioni che sappiamo che l'inversione di un solo riferimento, ad esempio il passaggio da qui a qui con il riferimento di corrente invertito, rovescia il segno della corrente, vuol dire che il prodotto V per I stesso, la tensione rimane la stessa, cambia di segno e quindi banalmente avviene sempre che la potenza uscente con il riferimento dei generatori è uguale a meno la potenza entrante con il riferimento con la convenzione degli utilizzatori. Siccome vi ho detto che le considerazioni su dove va la potenza sono di fondamentale importanza nel capire come si comporta una rete, e poi una grande rete reale hanno anche implicazioni economiche enormi, allora distinguere bene se una potenza è entrante o uscente è di fondamentale importanza, altrettanto, no? Ma siccome tutto dipende da come sono messi i riferimenti di tensione e corrente, vedete che torniamo ancora una volta a scoprire che i riferimenti della tensione e della corrente sono un fattore di fondamentale importanza, ribadisco ancora questa precisazione, quando si considerano, si studiano, si analizzano le reti elettriche. Bene, detto tutto questo sulla potenza elettrica, e visto che è altrettanto importante di tensione e corrente, dobbiamo dotarci anche di uno strumento che ci permetta di misurarla. Come sarà fatto questo strumento? Beh, lo strumento deve avere informazioni sulla tensione, ma anche informazioni sulla corrente che stanno ad una porta per poter fare il loro prodotto e calcolare appunto la potenza. Quindi l'aspetto che ha tipicamente un wattmetro, così si chiama lo strumento, è quello che vedete qui. C'è certamente un visualizzatore, qui ve ne faccio vedere uno analogico, avrei potuto presentare la fotografia di uno digitale, e poi, come vedete, è dotato di quattro morsetti, due sono amperometrici e due sono voltmetrici. Due servono a rilevare la tensione della porta e due servono a rilevare la corrente della porta. Quindi, qua in questa schematizzazione, questo è il simbolo che si usa per indicare il wattmetro, vedete i morsetti amperometrici, quelli che si comportano da amperometro, se volete, indicati con connessione in serie alla corrente di porta per essere interessati da questa corrente. Tra l'altro, quel più a sinistra e il meno a destra vuol dire che indicano, considerano effettivamente la corrente che entra in questo morsetto, mentre i due morsetti gialli sono quelli voltmetrici, quelli che si comportano da voltmetro e quindi sono collegati in parallelo, uno ad un morsetto e l'altro all'altro morsetto per misurare la tensione di porta U. Anzi, con questi riferimenti misurano proprio la tensione con riferimento più in alto e la tensione con riferimento meno in basso. Questa è la tensione che viene esaminata, rilevata dal wattmetro. E poi al suo interno il wattmetro ha circuiteria tale da fare il prodotto delle due quantità e farcelo vedere indicato qui. Quindi in questo caso particolare io vi avrei chiesto, se fossimo stati in aula tutti insieme, messo così questo wattmetro, misura potenza entrante in questo bipolo o potenza uscente? Allora pensateci un attimo, in base a quello che vi ho detto un attimo fa. Bene, se ci avete pensato, dovreste avere scoperto che il wattmetro messo così mi indica la potenza entrante dentro al bipolo. Perché? Perché la freccia di corrente entra nel morsetto marcato più del bipolo ed esce dall'altra parte, convenzione degli utilizzatori. Bene, anche per quanto riguarda il wattmetro devo fare considerazioni sulla astrazione dello strumento ideale, come abbiamo già fatto per amperometro e voltmetro. Quello che vediamo qui è lo strumento reale. Quando lavoriamo su circuiti teorici, alla lavagna, sul libro, nei quaderni, possiamo considerare il wattmetro ideale che presenta le solite proprietà, è privo di errori di misura, ovvero dà un'indicazione assolutamente precisa della potenza che fluisce e poi riunisce le due proprietà di voltmetro e amperometro sulla linea amperometrica tra il morsetto, tra i due morsetti verdi ha sempre tensione nulla, e sulla linea voltmetrica, quindi attraverso i morsetti gialli, ha sempre corrente nulla. Tutte e due queste quantità si chiamano consumi strumentali, non l'avevo detto l'altra volta, ma questo è il nome che hanno, sono nulle. In altre parole, è uno strumento che non consuma nulla e non perturba i circuiti su cui, in cui viene inserito. Benissimo. Facciamo ancora un passo avanti, adesso abbiamo tutte le basi metodologiche per poter procedere nella costruzione delle reti, della teoria delle reti formata da N poli, ma facciamo un passino indietro per capire da dove saltano fuori i nostri N poli e parliamo dei componenti elettrici. Componenti elettrici, quando uso la parola componenti, alludo al fatto che si tratta di oggetti fisici reali che si possono comprare, utilizzare come una torcia elettrica, una lampadina e queste cose qui, no? E tante altre cose. Allora, questi oggetti fisici reali sono sempre dotati di morsetti, morsetti o terminali tra i quali all'interno del componente si sviluppa, grazie all'elevata conducibilità dei mezzi che stanno dentro, un tratto di tubo di flusso del ben canalizzato. Quindi in questi tubi di flusso si manifestano tra i morsetti tensioni e ai morsetti correnti. E pertanto questi oggetti ambiscono ad essere, a diventare oggetto dei nostri studi. Sono uno diverso dall'altro, ovviamente per come si comportano al loro interno. Ho citato prima la torcia elettrica, potrei dirvi la batteria, la lampadina, ovviamente sono una cosa diversa dall'altra e hanno funzioni diverse, hanno fenomeni interni diversi. Tutti questi, visto che sviluppano tubi di flusso al loro interno e in opportune condizioni, che preciseremo presto, sono rappresentabili come N-poli. Quindi l'N-polo o l'M-bipolo diventa l'astrazione teorica della teoria delle reti, appunto, che mi permette di studiare i componenti elettrici. E vi faccio immediatamente un esempio banalissimo. Quello che vedete qui rappresentato in alto a destra è un circuito elettrico formato appunto da una torcia elettrica, da una lampadina e dai collegamenti che permettono a questa batteria unita alla lampadina di funzionare da torcia, appunto. E questa è la rappresentazione fisica di un circuito elettrico. Nel momento in cui lo studiamo con il metodo della teoria dei circuiti, la batteria diventa un bipolo la lampadina diventa un bipolo, molto spesso i collegamenti li posso rappresentare invece che con una linea bifilare, con una semplice connessione tra i morsetti, ed ecco che questa diventa la rappresentazione bipolare di questo circuito reale. Ovviamente qui dentro si sviluppa un percorso chiuso per il campo di corrente che interessa la batteria, i conduttori e la lampadina e l'altro conduttore. Tutto questo è rappresentato nella nostra schematizzazione che sta qui sotto dal collegamento tra i morsetti. La posizione topografica delle connessioni è assolutamente irrilevante, quindi rappresentare il nostro circuito in questo primo modo, scusate, o in questo secondo modo è assolutamente equivalente. La cosa importante è capire dove stanno e come sono collegati tra loro i morsetti, in questo punto, che diventano il punto di connessione tra i morsetti della pila e i morsetti della lampadina. La stessa cosa succede qua. Questo circuito ovviamente è di una semplicità estrema, si possono considerare anche circuiti ben più complessi. Vi faccio vedere un passetto solo di complicazione in più, ecco, con questo schema qui, che è tra l'altro una cosa abbastanza interessante perché è la schematizzazione, la semplificata di un circuito di amplificazione per un lettore MP3 che vi permette di, con un opportuno amplificatore, di ascoltare la musica in adeguato volume, e come vedete ci sono anche ramificazioni, qua c'è un tripolo, questo è proprio un transistor, ci sono una serie di batterie disposte diversamente e c'è un doppio bipolo qui per alimentare il diffusore acustico. E tutto questo, questo è il circuito fisico, e cosa diventa nella schematizzazione N polare? Diventa una cosa di questo tipo: bipolo, 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 transistor, trasformatore, diffusore. Ovviamente questo è un caso semplice, se immaginate all'intera rete nazionale elettrica, mi può venire in mente una situazione estremamente più complessa, se immaginate il microprocessore che sta dentro a un computer, a un telefonino, trovate su scala nanometrica un dispositivo altrettanto complesso. Bene. Detto questo, e dalle cose che vi ho fatto vedere, capite che nei circuiti e nelle reti elettriche sono presenti due aspetti caratterizzanti. Il primo è costituito dai tipi di N-poli che uso per realizzare il circuito, le pile, la lampadina, il diffusore acustico, eccetera, e tutti questi insieme costituiscono, questi tipi diversi costituiscono la tipologia del circuito, o le tipologie, mentre il modo in cui sono connessi è un altro aspetto importante, perché se faccio le connessioni male non funziona niente, e questo è invece la topologia. È il modo in cui gli N-poli sono interconnessi in corrispondenza dei poli dove vengono connessi, appunto. Allora, queste due tematiche, tipologia e topologia, devono essere studiate in dettaglio per affrontare in modo sistematico lo studio delle reti, e infatti ci dedicheremo più avanti parecchie lezioni. Passiamo oltre alla slide 42 e a questo punto posso introdurvi i regimi di funzionamento, è ora di parlarne. La parola regime l'avevamo già incontrata nella lezione di presentazione ieri, adesso posso dirvi qualcosa di più preciso. In una rete ovviamente sono presenti molte tensioni e molte correnti, c'è una tensione su ogni coppia di morsetti di porta e c'è una corrente ad ogni porta, quindi abbiamo tante correnti e tante tensioni perché ci sono tante porte interconnesse tra di loro. Allora, se guardiamo tutte queste tensioni e tutte queste correnti, possiamo trovare una situazione di regime stazionario, si chiama anche di corrente continua in italiano, CC, usando il termine inglese direct current, quindi DC. E quando avviene questo? Quando tutte le tensioni e tutte le correnti sono costanti nel tempo, ma proprio tutte, senza eccezione. In queste condizioni diciamo che siamo in regime stazionario, ovvero che questo è un circuito di corrente continua o di direct current. E allora vi ricordate, ve l'ho già detto, tutte le tensioni andranno rappresentate con una V maiuscola, tutte le correnti con una I maiuscola. vengono chiamate impropriamente correnti continue, infatti questa vedete scritto corrente continua, i matematici ci avvisano, guarda che una funzione continua non è una funzione costante nel tempo, diciamo che questa è una licenza tecnica che gli ingegneri elettrici si concedono ormai da talmente tanto tempo che non verrà mai rimossa. Ripeto, non fatevi trarre in inganno, corrente continua vuol dire corrente costante nel tempo e anche tensione costante nel tempo. Allora, questo è il regime stazionario e poi abbiamo il regime variabile. Quando una rete è in regime variabile? Ovviamente quando non è vero quello che ho appena detto. Quindi quando non tutte le tensioni o le correnti sono costanti nel tempo, si è in regime variabile. Detto in altre parole, basta che una tensione vari nel tempo e che una corrente vari nel tempo, poi non succede mai che sia una sola, ma basta per definizione una sola, e allora quello non possiamo più chiamarlo regime costante, diventa un regime variabile. E qua le cose cominciano a complicarsi un po', perché esistono tanti regimi variabili diversi. Il primo regime variabile è quello che chiamiamo periodico. Possiamo dire semplicemente regime periodico, questo implica che sia anche variabile, e viene chiamato anche di corrente alternata, quindi si usa l'acronimo C.A. o se volete usare l'inglese alternating current, che in inglese diventa AC. Allora vedete DC, AC, corrente continua, corrente alternata. Qui sapete dove hanno preso il nome quei ragazzi che suonano il rock e che voi conoscete bene. Allora, a parte questo excursus musicale, quando siamo in regime periodico, in corrente alternata, quando tutte le tensioni e tutte le correnti sono periodiche, di pari periodo bisognerebbe aggiungere, questo lo vedremo più avanti, ma vediamo subito la caratterizzazione più importante di tutte, tra tutti i regimi periodici, gli andamenti periodici, quello che ci interessa di più è il regime sinusoidale, cioè quando tutte le correnti e tutte le tensioni sono funzioni del tempo sinusoidali, e eccolo qua, isofrequenziali, salta fuori la frequenza, è importante, no? Sono dette impropriamente alternate, la parola giusta sarebbe quantomeno periodico, ma più generalmente sinusoidale. Si usa invece l'alternato, alternate. In realtà alternate o alternato allude a una caratteristica particolare delle funzioni periodiche. Vedremo questo più avanti. Allora, ovviamente questo non copre tutta la casistica, perché possono avvenire situazioni in cui non è vero che le tensioni e le correnti sono periodiche, allora in questo caso si parla di regime variabile aperiodico. Noi useremo di solito l'addizione regime variabile basta, daremo scontato, per scontato che se dico variabile basta intendo aperiodico. Quando è che si verifica? Quando è negata la condizione precedente, quindi quando non tutte le tensioni e le correnti sono periodiche isofrequenziali. Cioè, in altre parole, basta che una sola tensione, una sola corrente sfugga a questa regola e allora non posso più parlare di regime periodico, devo parlare di regime aperiodico. Ebbene, passiamo alla slide successiva e vediamo un attimo che cosa comportano questi diversi regimi che vi ho introdotto. Allora, il primo è il regime stazionario, posso assicurarvi che quando siamo in regime stazionario tutte le tensioni e tutte le correnti, i postulati di N-polo valgono sempre per i componenti elettrici. Cioè, in altre parole, le correnti sono sempre solenoidali e le tensioni sono sempre conservative. Bene, questo ci permette di dire che i componenti elettrici possono sempre essere rappresentati come N-polo perché valgono i postulati. In regime variabile le cose si complicano invece, perché in generale questo non è vero. Non è vero, però per fortuna esistono tutta una serie di situazioni variabili in cui le condizioni di postulato di N-polo sono valide anche se il regime è variabile, ovvero pur variando nel tempo le tensioni e i mossetti sono conservative e pur variando nel tempo le correnti e i mossetti sono solenoidali. Quando avviene questa situazione il regime è sì variabile ma quasi stazionario. Cosa vuol dire quasi stazionario? Vuol dire che stiamo variando, però riconosciamo valide le condizioni che a rigore valgono sempre in condizione stazionario. Per questo si usa la parola quasi stazionario. E a che cosa serve tutto questo? Beh, le conseguenze sono formidabili da questa condizione qui, dal fatto che le tensioni siano conservative e le correnti solenoidali. Perché quando ciò è vero, la propagazione elettromagnetica è istantanea e la radiazione elettromagnetica è nulla. Quindi due fenomeni fondamentali delle onde elettromagnetiche, del fenomeno di diffusione tramite onda degli stati elettromagnetici, sparisce magicamente. La propagazione non avviene in un tempo finito, ma è immediata, per quanto grande sia il circuito, e non avviene nessun fenomeno di radiazione. Allora, qui capite però che qua c'è qualcosa che puzza, perché vi hanno detto e ridetto in fisica che i fenomeni elettromagnetici si propagano come onde elettromagnetiche e queste viaggiano nel vuoto e nell'aria alla velocità della luce, che per carità è molto elevata, sono 300.000 km al secondo, però non è infinita, quindi la propagazione non può essere istantanea a rigore matematico, no? E cose, considerazioni analoghe potrebbero essere fatte un po' più complicato anche per la radiazione. Però che cosa possiamo dire? D'accordo che non sarà istantanea, però magari è quasi istantanea. Quasi istantanea vuol dire che avviene la propagazione in tempi così rapidi che in prima approssimazione o con buona approssimazione posso dire che questi tempi siano nulli. Per fare questa considerazione, su che base la facciamo? La facciamo sulla base di un confronto che vi presento qua. Si può assumere, slide successiva, 45, che la propagazione sia istantanea se avviene in un tempo tra la propagazione tra due punti qualsiasi del nostro circuito, in un tempo molto minore del minimo tempo necessario a una variazione locale. Cioè, siamo in regime variabile. Io in un certo punto del mio circuito faccio variare la tensione e devo vedere quanto questa variazione che sto applicando qui viene percepita nel mio circuito in un punto molto lontano. Nel punto più lontano possibile, ovviamente, in tutto il circuito. Allora, la condizione è questa. Il tempo per propagarmi lungo questo intero circuito deve essere molto minore del tempo in cui applico la variazione localmente, in cui vario la tensione di un generatore. Quando se ne accorge l'utente che sta a 100 km da me, questo è un po' il discorso, no? Da fare. Allora, detto così, chiaro il significato, ma è poco applicativa questa disuguaglianza. Allora, vediamo di dare delle definizioni di tempo di propagazione e di tempo di variazione. Il tempo di propagazione è dettato dalla distanza massima e dalla velocità di propagazione, che possiamo dire nell'aria perlomeno è 300.000 km al secondo. Poi dove avviene propagazione in mezzi fisici si riduce un po', ma rimane comunque molto elevata, come sapete, no? Allora, visto che la velocità è la distanza diviso il tempo, risolvendo nel tempo, il tempo di propagazione è la distanza massima, la dimensione massima del circuito, diviso la velocità di propagazione, 300.000 km al secondo, appunto. Tempo di variazione locale invece è la rapidità con cui faccio variare le mie grandezze. E siccome ve lo dicevo prima, la variazione, la variabilità più importante è quella sinusoidale, periodica, allora possiamo considerare che il tempo di variazione sia individuato dal periodo T. Cos'è il periodo T? Lo vedremo più avanti. Vi dico, citando una grandezza con cui avete sicuramente più familiarità, è il reciproco della frequenza. F è la frequenza, voi sapete che in molti fenomeni si usa una frequenza di 50 Hz, ecco, è proprio quella. Allora, facendo le sostituzioni in questa disuguaglianza e risolvendo, si può riscrivere in questo modo la nostra disuguaglianza. Affinché valga la propagazione quasi istantanea, cioè affinché si possa dire di essere in regime quasi stazionario, bisogna che il prodotto tra la dimensione massima del circuito e la sua frequenza di funzionamento sia molto veloce, molto minore della velocità di propagazione di 300.000 km al secondo. Bene, e qual è la conseguenza di tutto questo? Beh, lo vediamo immediatamente. Eccolo qui. Nelle reti industriali abbiamo frequenze di funzionamento di 50 o 60 Hz, 50 in Europa, 60 in America, poi il resto del mondo va in una delle due modalità, e se fate i conti e risolvete, salta fuori una dimensione massima di 1000 km. Quindi vedete che è una cosa molto interessante questa, no? In una rete estesa come la rete nazionale, la velocità di propagazione a 50 Hz è tale da permettere di considerare la situazione quasi stazionaria. Però pensiamo di cambiare la frequenza adesso, vediamo di considerare le reti audio. Le reti audio funzionano a frequenze fino a quelle che sono percepibili dall'orecchio umano, anzi un po' superiori, fino a 25.000 Hz, eccole qua. Allora, se risolvete la stessa disequazione di prima, vi saltano fuori distanze massime, dimensioni massime delle reti audio di 1-10 km. Quindi vedete che le condizioni diventano più restrittive. Se passiamo ancora a sistemi che funzionano a frequenze ancora più elevate, pensate ai sistemi per radiodiffusione e per telediffusione, trasmissioni radio, trasmissioni televisive, beh, queste hanno frequenze che variano in una certa banda, arrivano grosso modo a 100 MHz. E di nuovo, sostituendo nelle disuguaglianze che vedevamo prima, abbiamo dimensioni massime di un metro. Quindi, intanto, sono oggetto di propagazione, questi radiazione, è ovvio, perché fanno viaggiare le onde nello spazio, ma il sistema di trasmissione, la stazione di trasmissione, per poter applicare il metodo degli N-poli, la modellazione con N-poli, deve avere dimensioni estremamente compatte, altrimenti non è accettabile la semplificazione dell'ipotesi quasi stazionaria. Possiamo andare anche più su, perché voi oggi, noi tutti, siamo abituati a usare telefonini che hanno frequenze di funzionamento di alcuni gigahertz, quindi qua avevamo i milioni, qua avevamo migliaia di hertz, qua i milioni di hertz, adesso siamo arrivati ai miliardi di hertz. Beh, se fate un attimino i conticini, vedete che la dimensione massima è un centimetro. Quindi già per progettare i circuiti che stanno dentro ad un telefonino che è più grande di un centimetro, il modello perlomeno nella parte in alta frequenza, il modello N-polare che permetterebbe di applicare l'ipotesi quasi stazionaria non è adottabile. Vedete quali differenze si manifestano a secondo della rete su cui andiamo a applicare questi concetti. Bene. Concludo questa lezione con questa slide. Quali sono gli ambiti di studio in cui è possibile applicare i metodi stazionari e quasi stazionari? Sono quelli in cui vale il modello rete di N-poli che vi ho presentato in dettaglio. Si dice anche che lo studio avviene a parametri concentrati e ovviamente questa è materia dell'elettrotecnica. Eccola qua. I modelli quasi stazionari, come quelli stazionari, vengono studiati in elettrotecnica. Ovviamente, da quello che avete capito, tutto questo non esaurisce tutte le possibilità di studio, ci sono tutte le reti in alta, altissima frequenza, che sfuggono a questa possibilità. Allora, in questo caso bisogna studiare modelli non di N-poli, ma si dice a parametri distribuiti, non entro assolutamente nel dettaglio, e sono di competenza di altre discipline, in particolare se ne occupano gli ingegneri elettronici, gli ingegneri delle telecomunicazioni, e vengono insegnati in campi elettromagnetici, che è un corso appunto per quei corsi di laurea. Bene, detto questo, io direi che a questo punto possiamo fermarci, terminare la lezione di oggi con questa slide e poi concluderemo il capitolo nella prossima lezione tra 2 giorni. Arrivederci a tutti e buono studio ovviamente.